Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di donne. Tra circa una settimana sarà l'8 marzo e lo facciamo per presentare un film che è appena uscito nelle nostre sale di Pablo Larraín e che era stato presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Jackie, con Natalie Portman. È un film dedicato alla figura di Jacqueline Kennedy e che ricostruisce i giorni immediatamente successivi all'attentato di Dallas, dove perse la vita il presidente John Fitzgerald Kennedy. È un film che è costruito con grande attenzione al buon gusto, con grande attenzione all'eleganza, che ha un ritmo e una costruzione appunto narrativa estremamente controllata e che sottolinea anche l'importanza storica del momento appunto che sta descrivendo sullo schermo. Ed è soprattutto un ritratto appunto di un personaggio assolutamente iconico del Novecento, recitato molto coscienziosamente, molto intensamente da Natalie Portman, che ha anche una notevole somiglianza fisica con la vera Jacqueline Kennedy, il che ovviamente non guasta. Il pretesto narrativo, la parentesi entro cui è racchiusa appunto la storia di quei giorni, è un'intervista che Jacqueline Kennedy concesse ad un giornalista 5 giorni dopo i funerali del marito. E quindi rievoca, come in una sorta di una serie di flashback, i momenti appunto che hanno, intanto i momenti proprio dell'assassinio e poi anche i momenti immediatamente successivi. Forse le scene che maggiormente restano nella memoria dello spettatore sono indubbiamente il lunghissimo primo piano in cui Jackie lava dal viso le tracce di sangue subito dopo l'attentato, una scena veramente di grande intensità emotiva, meravigliosamente controllata appunto da Natalie Portman, che è stata, lo ricordiamo, anche candidata all'Oscar per questo ruolo. E i momenti forse più affascinanti del film sono lunghe scene senza dialogo, senza parole, in cui lei da sola si aggira per i corridoi della Casa Bianca, quasi come fosse un fantasma appunto in questo luogo privo di ogni tipo di accoglienza, privo di ormai appunto legato ad una solitudine incolmabile. Anche la colonna sonora di Mika Levy gioca molto sull'armonia degli archi dentro cui si insinuano di tanto in tanto invece delle dissonanze che mostrano appunto una vita che sta perdendo che ha perso ormai definitivamente il suo equilibrio. I giorni che vengono rievocati appunto nell'intervista e quindi ovviamente nel film sono quelli in cui Jacqueline Kennedy deve prendere anche un'importante decisione riguardante i funerali di suo marito. Lei desidera che si ispirino a quelli di Abraham Lincoln, proprio per sottolineare l'importanza di una presidenza che pure è durata soltanto 2 anni, ma che è rimasta ovviamente nella storia, proprio nella storia americana. E deve soprattutto combattere per difendere la sua decisione di seguire a piedi il corteo funebre e non invece in una macchina blindata. C'erano ovviamente dei problemi di sicurezza, c'era l'impensabile orrore di un possibile secondo assassinio, ma lei molto coraggiosamente difese appunto la propria personale idea di come voleva questo funerale, si trasformò definitivamente in un'icona ancora oggi estremamente commovente, anche rivedendo appunto nel film la ricostruzione di quel corteo funebre, si rivede e si vede con grande commozione appunto l'estrema dignità di cui Jackie Kennedy diede in quel momento prova. L'interpretazione di Natalie Portman è estremamente attenta, estremamente intelligente, tenta anche di riprodurre un po' l'accento che la Kennedy aveva e quindi la sua il suo nobile portamento, ma anche quegli elementi un po' di fragilità e di leggera ansia che si leggevano, appunto, si ascoltavano nella sua voce, che sono percepibili, per esempio, nella famosa intervista, nel famoso servizio televisivo nel quale Jackie Kennedy accoglieva gli americani alla Casa Bianca, mostrando appunto loro l'interno della Casa Bianca fino ad allora mai visto. Ovviamente questo però finisce, soprattutto nella versione italiana del film, con l'essere un pochino un limite del film, perché quello che nella versione originale è il tentativo appunto di una ricostruzione di quell'accento e di quella particolare vocalità che Jackie Kennedy aveva, nel momento in cui nel doppiaggio italiano viene imitato, acquista dei toni un po' finti che creano un effetto un po' di straniamento rispetto al personaggio. È insomma un film ben fatto e anche l'uso, per esempio, nella colonna sonora di un brano dal musical Camelot, interpretato da Richard Burton, acquista, arricchisce appunto di significato proprio quei 2 anni di presidenza che vennero soprannominati Camelot, grazie proprio a quella che in qualche modo è l'unica vera regina americana, quella che dopo tanti anni continua ad essere ricordata come la First Lady. Tuttavia, come molti film biografici, non sfugge ad una certa didascalicità, nonostante appunto l'uso di un espediente narrativo, come vi dicevo, quello dell'intervista, che gli ha valso tra l'altro anche il premio per la migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia. E proprio nella caratterizzazione del giornalista, dell'intervistatore, c'è anche una piccola nota stonata. Quale giornalista, infatti, avrebbe osato presentarsi davanti alla signora Kennedy con il nodo della cravatta non perfettamente annodato? Ascoltiamo il trailer del film.
Pronta?
Ma certo, io amo la folla.
Desideri cambiarti? Ci sarà la stampa. Il mondo aspetta di vederti.
Devono vedere cosa hanno fatto.
Bobby. Io non scenderò dalla porta di coda. Io scenderò dalla solita uscita con tutti gli altri.
Mamma, dov'è papà?
Il nostro dolore fa spettacolo.
Hanno sparato a Lee Oswald.
Come hai potuto non dirmelo, tu e tuo fratello, in questi anni con i vostri maledetti segreti?
Temo che non vi lasceranno sfilare per le strade. Il mondo è impazzito. Si allontani con i bambini e sparisca.
Il corteo funebre avrà luogo e io camminerò fino alla cattedrale dietro a Jack. E dica al generale De Gaulle che se vuole venire su un'auto blindata o su un carro armato, se preferisce, io non lo biasimerò. Dovevo immaginare che pretendevo troppo a voler invecchiare con lui. Dovevano esserci più cavalli, più soldati, più lacrime, più fotografi.
Perché fa così, signora Kennedy?
Crede di aver sbagliato?
No, ho intenzione di muovermi con Caroline e John. Sì, signora Kennedy. Nancy, sì, ma io non sono la First Lady ormai. Chiamami Jackie.
E continuiamo a parlare di donne eccezionali al cinema e lo facciamo visto che ormai ci avviciniamo appunto a grandi passi all'8 marzo e proprio per questa occasione il Cineclub Alphaville presenta dei ritratti, veramente ritratti cinematografici di donne straordinarie che ci hanno fatto sognare. Ne parliamo con la direttrice dell'Alphaville, Patrizia Salvatori, che è con noi al telefono. Benvenuta Patrizia.
Grazie, buona giornata a tutti voi, grazie Rosario di essere tutti insieme nuovamente per parlare di donne.
Sì, sì, sì. È una rassegna che parte proprio l'8 marzo?
Sì, esattamente, proprio mercoledì 8 marzo e si conclude domenica 12 marzo ed ha un titolo che secondo il mio punto di vista è proprio chiaro, tutte insieme appassionatamente, ruoli femminili della storia del cinema che, come giustamente dicevi tu, ci hanno appassionato e ci hanno hanno trasformato in cinefili accaniti e ci hanno trasformato anche il ricordo di donne, ricordo di personaggi che ci accompagnano, ci hanno sempre accompagnato e io spero accompagnino le generazioni future appunto in questa meraviglia che è l'universo femminile.
E si parte con quale ritratto?
Allora si parte ovviamente con il mio film nel cuore, e questo non è molto carino, dice partire proprio con il proprio film, ma io credo che sia il film nel cuore di tutti. Parliamo di tutti i cinefil del mondo riuniti, parliamo dell'Atalante di Jean Vigo, un film delizioso, incredibile del 1934, che ha appunto come protagonista una splendida attrice dell'epoca di origini tedesche, Dita Parlo, che è la protagonista in quanto la moglie di questo marinaio che possiede questa barca che si chiama Atalante, che dentro ha un protagonista ancora più eccezionale che è Michel Simon, che fa appunto il capo tra virgolette della barca e che in qualche modo sposando appunto lei, la giovane, sposandosi con quest'uomo, intraprende una via che è molto diversa dalla sua via che era segnata da, appunto da una vita sulla costa, vita sulla terraferma. Io trovo questo film eccezionale, magnifico, perché è forse uno dei primi film nella storia del cinema in cui si parla di emancipazione femminile. La nostra protagonista è una protagonista che si sposa per amore, vive un matrimonio all'interno dell'Atalante, di questa grande, di questa barca appunto per amore, ma che proprio lì dove dovrebbe esserci soltanto l'amore c'è anche a conoscenza, a contatto con il mare, un'idea di indipendenza che sarà di lei una, come dire, una sorta di fuggitiva per un certo periodo, salvo poi però, e qui io non posso dire nient'altro, dico soltanto che è una delle più belle storie d'amore in bianco e nero del cinema, molto nota e per i tratti realisti ma anche per i tratti surreali. Basti pensare al compagno, al marito che cerca lei disperatamente in acqua e lei volteggia nell'immaginario del marito, e questa cosa bellissima l'abbiamo potuta vedere per tanto tempo in fuori orario appunto nella trasmissione notturna della Rai.
Certo,
questo naturalmente è splendido perché ci ha portato questa immagine a far sì che fosse iconica per tante generazioni, anche se sotto Pico the Night, sì. Facilmente, che poi è diventata una colonna sonora importante. Il film fu molto apprezzato dalla Nouvelle Vague, ricordo benissimo appunto che François Truffaut in alcuni suoi scritti, tanto per citare chiaramente tanto il nostro, come dire, bene amato, il mio, il tuo, insomma, il nostro amato Truffaut, lui stesso appunto scrisse che forse quello era uno dei film più incredibili che lui aveva visto della storia del cinema e a cui in qualche modo tentava di rifarsi attraverso i suoi personaggi. Anche lo stesso critico George Sadoul parlò di una pre-Nouvelle Vague. Insomma, francamente entra nel cuore questo film, la protagonista è meravigliosa, come dimenticarla?
Sì. E altri volti veramente meravigliosi sono quelli di Jean Moreau, di Simon Signoret, che sono appunto presenti in questa rassegna.
Sono magnifiche queste donne, cioè meravigliose, che è uno di quei film, secondo me, che veramente lasciano interdetti anche per bellezza, nel senso, e per una sorta di parallelismo con altri film di Losey. Pensiamo per esempio al Servo, per dire, no? Quasi situazioni che si alternano in una atmosfera particolare con queste donne, per esempio in Eva, anche soprattutto donne che in qualche modo hanno in sé, posseggono proprio la capacità di leggere i figli delle vicende, della storia, della vita, e lo fanno secondo il proprio carattere e anche secondo le proprie circostanze, magari a volte ripetendosi, a volte no, come per esempio appunto nel film Eva di Joseph Losey, che è un film del 52, che a me piace molto riproporre proprio perché è quasi una versione femminile di alcune caratteristiche del grande Dirk Bogart nel Servo, sempre il film di Joseph Losey.
Sì, e poi abbiamo appunto Casco d'Oro, no? Citavo prima Simon Signoret, attrice indimenticabile.
Simon Signoret è un'attrice davvero importante, iconografica e icona proprio della storia del cinema, non soltanto francese, tantissimi film, ma forse uno dei più significativi, forse il più bel film, oserei dire, di Jacques Becker, appunto Casco d'Oro, in cui è al centro 500, un film del 52 francese, in cui è al centro di un'incredibile storia di bande, di balli popolari, di scazzottamenti, di tensioni di banda, proprio in cui emerge la sua figura e naturalmente emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua, il suo rigore, la sua attrazione, direi proprio sensuale, e che è parola di tutto quello che poi succederà. Non possiamo dire parlare della fine, però certamente stiamo parlando di un film davvero significativo, ambientato alla fine dell'Ottocento, veramente molto da non perdere,
e con molti, con molti riferimenti pittorici, no? Anche a Jean Renoir,
a
Auguste Renoir.
E certo, davvero da non perdere, un film che ha fatto veramente anche questo la storia del cinema. E poi De Kerr, il regista, si è dedicato anche ad atmosfere diverse, però io trovo che la Simone Signoret di questa storia è davvero un perno essenziale e per il portamento, per gli occhi, per la capacità di recitazione e per questo fascino che porta lei al centro di una storia in cui ci si crede profondamente.
Mm-hmm. E si chiude questa rassegna domenica 12 con un film che ha riunito veramente l'Olimpo delle attrici francesi.
Questo è un film davvero magnifico, che è Otto donne e un mistero, dello splendido François Ozon, questo regista contemporaneo che avrà grosso modo la mia età, io penso, e sì, senz'altro. Ed è un film che io non so nemmeno come abbia potuto mettersi in testa di girare. Qui parliamo di otto icone della storia del cinema francese contemporaneo, cioè si passa dall'Ardan alla Per, la Catherine Deneuve, dirette da un regista che veniva poco tempo prima da un film molto più cupo, diciamo, che era Sotto la sabbia, che qui invece si diverte pazzamente a mettersi una storia tratta da una pièce teatrale tipica alla Agatha Christie, direi proprio, in cui muore il padrone di casa, appunto, e queste otto donne che stanno dentro, sicuramente una di queste otto donne sarà la responsabile. Ma le otto donne sono quelle di cui abbiamo parlato, questi volti cinematografici francesi incredibili, che addirittura cantano, fanno musical, si esibiscono, si amano, si odiano, si disprezzano, e tutto questo in 105 minuti, grazie alla splendida regia di François Ozon, ai costumi, al colore, al temperamento di queste otto donne, veramente magnifiche, che in questo film del 2002 ci riportano un po' alla tradizione dei film del passato. Però tutte queste otto grandi stelle tutte insieme nel cinema è pure difficile trovarle, infatti penso che ci saranno stati dei problemi poi per organizzarle, non l'altra, grandi caratteri, grande bellezza, grande fascino,
grande cinema davvero, che è quello che Alphaville ci propone.
Alla strada di Fellini e alla Volta Pagine, che sono due film che fanno parte comunque della rassegna, e che sono La strada, Zampano, Gelsomina, come dire, conosciamo tutti questa versione di fatto
poetica e bellissima,
poetica, reale, surreale, lunare, triste, allegra, malinconica, dolente, insomma davvero un film incredibile, dove la nostra Giulietta Masina e Dante Alighieri danno corpo, vita e forza dei personaggi che davvero, insomma, lambiscono il cinema, il circo, ma soprattutto solo il cinema di Federico Fellini. E poi un'ultima piccola cosa, piccola, sulla Volta Pagine, che è un film, questa è una rassegna dove appunto le donne, questa è la mia intenzione, le donne vorrebbero essere un po' tutto, buone, cattive, vendicative, tenere, malinconiche, arrabbiate, musicali, colorate, sensuali. Qui abbiamo una vendetta femminile, in un film di Denise Decour, con protagonista Catherine Fox, che è una grande appunto attrice francese contemporanea, e la vendetta è un piatto che si consuma freddissimo. Questo è un film assolutamente imperdibile, il piatto è freddissimo, ci vuole tempo, ma si può organizzare.
Grazie allora a Patrizia Salvatori, che come al solito propone appunto all'Alphaville delle rassegne che ci fanno amare il cinema. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a te Rosario, grazie.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qui laisse là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres. Je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
E non potevamo che chiudere con una canzone tratta proprio dal film Otto donne e un mistero di François Ozon, il quale ha preteso che le sue divine Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Annie Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart cantassero ciascuna una canzone, proprio perché lui sostiene un'attrice, pur non essendo ovviamente una cantante professionista, quindi pur essendo magari più imprecisa musicalmente, conferisce alla canzone un'interpretazione più particolare e toccante, come è il caso appunto di questo Toi Jamais interpretato da Catherine Deneuve. Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.